Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Non importa dove andiate nel mondo, le persone tendono ad avere un'idea molto rigida di giusto e sbagliato del bene e del male. Culture, società, famiglie, individui hanno opinioni molto differenti su questi concetti e la maggior parte delle persone sono spesso riluttanti o si rifiutano di mettere in discussione le loro idee. Il costante conflitto che percepiamo nella nostra realtà tra i concetti di bene e male ha portato l'umanità a creare meccanismi per mantenere l'equilibrio nella società e tra gli individui. E l'evoluzione culturale, religiosa e filosofica ci ha portato a raggruppare la distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male all'interno di un concetto più ampio che chiamiamo moralità. La moralità riguarda i principi, verità fondamentali o proposizioni che servono come fondamento per un sistema di credenze, comportamenti o catene di ragionamenti. La morale è rappresentata dai principi riguardanti la correttezza e l'inesattezza o la bontà e la cattiveria del comportamento di una persona. La morale nasce dalla parola latina moris, che significa vivere nello stesso luogo, da cui derivano le parole abitante e dimora. Ed è usato nel senso di tutto ciò che è una consuetudine, che è fisso, ripetitivo, sedentario. La moralità è un modo di definire una scala di valori che non cambiano, che si mantengono nel tempo in relazione a una cultura o un luogo specifico. Nel corso della nostra storia, la moralità è stata sicuramente una grande guida per le persone, ma contemporaneamente è stata anche una grande prigione. La morale non è un indicatore oggettivo, ma piuttosto del tutto soggettivo di un gruppo in un tempo e uno spazio specifici. I concetti di giusto e sbagliato sono infatti del tutto soggettivi. Capita che a volte più persone siano d'accordo. E quando sono d'accordo, spesso si riuniscono in gruppi e convalidano il loro punto di vista soggettivo e diventano sempre più convinti che tutti gli altri abbiano torto. Ma la lotta tra giusto contro sbagliato applicata alla moralità è un pendio molto scivoloso perché la moralità spesso esiste in una zona grigia. Ad esempio, alcune persone credono fermamente che sia giusto punire un criminale che ha commesso un reato grave uccidendolo tramite la pena di morte. Altri credono che questa azione sia moralmente sbagliata. La maggior parte delle persone credono che sia sbagliato uccidere. Eppure, molti soldati uccidono in guerra in tutto il mondo e credono che sia moralmente giusto farlo. E molte persone nella società credono anche che sia moralmente corretto sostenerli. In molti paesi nel mondo l'aborto è considerato moralmente accettabile. In altre parti del mondo è considerato un vero e proprio peccato. Alcune persone credono che l'onestà abbia sempre ragione. Altri credono che dire la verità sia una cosa giusta, tranne quando il manifestarla ferirà qualcun altro. Come potete capire, anche se abbiamo un certo consenso nel mondo, le persone non sono completamente d'accordo su cosa è giusto e cosa è sbagliato, e la morale continua a cambiare nel tempo. Basta porre delle domande a un gruppo di persone, osservare la lotta che ne consegue sulle loro opinioni diverse, per capire le difficoltà che abbiamo nella nostra società con la nostra moralità e di conseguenza con i nostri concetti di bene e male. Come esseri umani tendiamo inoltre a sperimentare una mancanza di moralità quando incontriamo qualche tipo di crisi. Quando il nostro sistema viene messo sotto stress abbiamo la tendenza a crollare. Questo è il motivo per cui la gente dice che devi aspettare una crisi o un brutto momento per vedere il vero volto di qualcuno. Per sentirsi meglio, le persone ricorrono a tutti i tipi di comportamenti che la società potrebbe considerare immorali. Ad esempio, è solo quando soffriamo finanziariamente che rubiamo. È solo quando la verità ci mette nei guai che diciamo una bugia. È solo quando volete ferire qualcuno che lo tradite. Solo quando qualcuno mette pressione sulla vostra autenticità che decidete di cedere e cambiare la vostra posizione in modo che gli altri vi vedano come una brava persona. E tutto questo solleva una domanda. È giusto o sbagliato qualcosa che viene definito dall'individuo stesso o dalla società in generale? Purtroppo, per sapere cosa è giusto e sbagliato, dovremmo prima sapere chi ha ragione su cosa è giusto e cosa è sbagliato. Nel momento in cui decidiamo che un codice di condotta è morale, crediamo che dovrebbe essere universale. Crediamo che debba essere un codice di condotta che valga per tutti. In effetti, spesso diamo per scontato che sia lo stesso per tutti e rimaniamo sorpresi quando scopriamo che non è così. Questa è una delle cose più scioccanti del viaggiare per il mondo. Il concetto moderno di moralità dipende dalla posizione geografica in cui vivete ed inoltre la morale cambia nel corso del tempo. In Europa, un tempo era considerato immorale che uomini e donne avessero un contatto fisico sulla pista da ballo. Ci si aspettava che ballassero insieme dai lati opposti della stanza. In India, il matrimonio tra persone di caste diverse era considerato immorale. ad un certo punto della storia era considerato morale lapidare le persone e possedere schiavi, e l'elenco potrebbe continuare. Basta dare un'occhiata alla storia dell'umanità per vedere quanto è cambiata la nostra visione della moralità. Qualunque cosa pensava vostra nonna su ciò che era assolutamente immorale ai suoi tempi, oggi la fate spudoratamente. E potete scommettere che parte di ciò che consideriamo immorale oggi sarà visto come morale domani, e parte di ciò che consideriamo morale oggi sarà visto come immorale in futuro. È importante capire che ciò per cui vi sentite in colpa o ciò che ritenete giusto o sbagliato è essenzialmente un fenomeno sociale. La morale si basa su valori acquisiti personalmente, educazione culturale e affiliazione religiosa. Ad alcune di queste morali potreste aver scelto di aderire consapevolmente, ma in realtà la maggior parte della morale secondo cui vivete non è vostra e vi è stata trasmessa dalle norme sociali. Come un'impalcatura, i concetti morali sono la struttura su cui avete costruito la vostra vita all'interno della società in cui vivete. E molti di quei principi non servono affatto voi o la società. Queste impronte sono ereditarie, vi vengono imposte. E ogni tanto ci farebbe bene come individui interrogarci su questo. Ma mettere in discussione la nostra morale ci mette molto a disagio. Per fare ciò, dobbiamo affrontare emotivamente le conseguenze che temiamo di dover affrontare se ci sbagliamo o ci comportiamo male. La morale è spesso disfunzionale perché chiude la mente e il cuore. Se ci atteniamo troppo all'idea di giusto contro sbagliato o di buono contro cattivo, chiudiamo la nostra mente nel vedere qualsiasi verità alternativa. Escludiamo dalle nostre vite le persone con verità alternative. I nostri presidi interiori sono rigidi, non consentono il flusso flessibile che bisogna sviluppare per muoversi attraverso questa vita senza creare sofferenza. Anche la morale distrugge le relazioni, come è evidente nella guerra. Anche su scala più piccola, la moralità ci impedisce di vedere veramente i nostri amici e partner e di capirci l'un l'altro mettendoci nei loro panni. Per quanto riguarda le relazioni romantiche, da nessuna parte la questione morale è più evidente che nella discussione sulla fedeltà e l'infedeltà. Molte persone pensano che basti usare la propria coscienza per essere moralmente giusti. La coscienza, in opposizione alla morale, è un sentimento o voce interiore che soggettivamente viene vista come una guida per stabilire se il proprio comportamento è giusto o sbagliato. Ma in realtà anche la coscienza è soggettiva, perché riguarda se stessi invece che gli altri. In altre parole, la vostra coscienza è più interessata a ciò che è giusto o sbagliato per voi rispetto a ciò che è giusto o sbagliato in generale. Non c'è niente di peggio che confondere la coscienza con la moralità. La coscienza interpreta e comprende i cambiamenti e cerca di prendere ogni situazione come uno strumento per la propria trascendenza. La moralità è invece un'idea preconcetta di come dovrebbero essere le cose e vi si aggrappa. Esiste un sentimento intuitivo nella coscienza laddove la moralità è guidata dalla ragione. Potete pensare alla coscienza come una luce guida, ma ricordate che quella luce è oscurata e piegata dalla morale. La morale è come un filtro attraverso il quale viene alimentata la coscienza. Mettendo in discussione la vostra morale e imparando a tenere libere le convinzioni che avete, togliete il filtro che oscura la luce della vostra coscienza. Potete sentire emergere la vostra verità interiore e la verità oggettiva. Diventate una persona altamente guidata che agisce secondo il vostro senso interiore di sì o no, ma che non impone quel sì o no agli altri. C'è una ragione per cui l'etica è un intero ramo della filosofia. Non esiste una verità solida relativa a giusto e sbagliato e quindi è ampiamente aperta alle indagini. Come possiamo quindi capire cos'è veramente bene e cos'è veramente male? Buono e bene sono parole che hanno origine dal latino bonus, che a sua volta deriva da duonus, nome con cui era conosciuto colui che cerca un nemico. Quindi le parole che usiamo per le persone buone per indicare il fare del bene derivano da una concezione di attraversare la vita alla ricerca di un nemico. E questo è logico. Perché in quale altro modo potreste sapere di essere una brava persona se non cercando qualcuno che non lo è? Il bene, infatti, non esiste senza il male. Il male, nella maggior parte delle culture, si riferisce al peccato, all'errore, al conflitto, tutto legato alle radici cristiane. Sia nella lingua greca che in quella latina, le parole sono tutte legate alla mela, il frutto del peccato originale, l'inizio del male sulla terra. Le bugie, gli inganni, il blasfemo, l'inutile, il peccato. Tutto questo si collega alla storia della mela e dell'albero della conoscenza in cui il serpente, il diavolo, diede il suo frutto alla donna Eva. Così il bene è nato per combattere il male che prima non esisteva. La nostra concezione del male è legata ad un concetto educativo. mangiare la conoscenza, dubitare, infrangere la regola, andare oltre le leggi, distruggere la moralità imposta. E tutto questo alla fine significa diventare immorali, cioè spostarsi, abbandonare, partire e rompere le leggi, gli schemi, la tradizione. Per le lingue sassoni, buono deriva dall'indoeuropeo ged, che significa unire e adattarsi. Vuol dire che il bene è ciò che è armonico, che collega le cose. D'altra parte, la parola cattivo deriva dalla parola baeled, che significa ermafrodita. Qualsiasi idea che abbia a che fare con l'innaturale, con ciò che è considerato al di fuori di ciò che è stato stabilito da Dio, rappresenta i concetti che hanno dato origine a questa parola. Quindi, il male per i sassoni e gli anglosassoni era quello che non era definito da uomo o donna e che infrangeva la legge naturale. Questo ha dato così alla parola il significato successivo di tutto ciò che va contro la vera legge delle cose. Il concetto di adattamento a qualcosa di buono implicava che affinché qualcosa fosse nella legge del bene, non poteva essere diverso dal resto, doveva essere uguale, e se era divergente significava che era cattivo. Oggi la morale è cambiata. Ciò che significava male nel Medioevo non lo è più nell'età contemporanea, così come avviene anche il contrario. Quindi alla domanda su cosa è male e cosa è bene, la risposta è una sola: dipende da dove, quando e chi. Il problema con la morale è che, per cominciare, la sorgente o Dio non ha mai scritto un codice etico e morale nel cielo. Potreste credere che un libro contenga queste etiche e morali date da Dio, ma non potete provare che Dio le abbia scritte. Potete solo credere che Dio le abbia scritte. Oppure credere che chiunque le abbia scritte correttamente per conto di Dio. Il fatto è che, anche se credete che un testo sulla moralità sia la parola di Dio, un altro gruppo di persone nel pianeta sicuramente non lo crede. Infatti, tutte le religioni credono di avere la parola di Dio. Questo non sarebbe un problema se tutte le religioni fossero d'accordo su ciò che Dio dice sulla moralità. Ma per quanto si crei incertezza nell'ammetterlo, la realtà è che le religioni e le persone non sono d'accordo su cos'è giusto e cos'è sbagliato. E Dio, o la sorgente, non ha un'opinione in merito, perché ciò che chiamiamo Dio sorgente è una coscienza che esiste in uno stato di non giudizio. Da un punto di vista più alto, l'universo non ha morale, perché l'universo non è legato ad alcun tempo o spazio. Ciò che decidete di fare con la vostra esistenza non sarà mai giudicato dall'universo. Non esiste un giudizio finale, non c'è nessuno dall'altra parte dopo la morte che dice chi ha fatto il bene e chi il male. L'unico metro di paragone è la vibrazione e il peso energetico che generate nella vita in ogni vostra azione. Bisogna iniziare a comprendere che il male e il bene non sono parametri di misura dell'essere, ma sono strumenti sociali di armonia tra le parti. Quindi l'unico metro che misura il bene e il male è la coscienza di un individuo in un tempo e in un contesto specifici. Non sto dicendo che non debba esistere una moralità, ma che si deve riconoscere che essa non è un parametro universale di valori. La moralità è una creazione dell'umanità. Ma ovviamente ci sono miliardi di persone sul pianeta e ci deve essere un parametro per sapere come fare le cose bene o come fare le cose male. Nel corso dei secoli l'umanità ha cercato una risposta a questa domanda, soprattutto tramite la filosofia. L'uomo è buono per natura o è cattivo per natura? Questa è ancora oggi un dibattito filosofico tra le idee di Rousseau e Machiavelli. Il filosofo Jean-Jacques Rousseau diceva che l'uomo è buono per natura ed è la società che lo corrompe. Nelle sue osservazioni ha stabilito che gli esseri umani sono buoni per natura, non c'è nulla di male in loro, ed è la società che mette la sua impronta densa e negativa, rendendoli cattivi. Pertanto un'educazione pedagogica naturale proponeva di mantenere quella bontà attiva negli esseri umani nonostante la società. Al contrario, Niccolò Machiavelli invece diceva che l'uomo è cattivo per natura e la società lo rende solo peggiore. Secondo le sue idee, gli esseri umani erano nati con il male incorporato in loro e la società aveva il compito di indirizzarli verso il bene e di ordinare loro di essere buoni. Quindi le loro idee erano opposte e alla fine nessuno dei due aveva ragione. Entrambe le visioni sono deterministiche e si basano su un'idea morale preconcetta che considera un essere buono o cattivo. Ma nessuno nasce buono e nessuno nasce cattivo. Gli esseri semplicemente nascono. Il concetto di crederli buoni o cattivi per natura è una visione romanticizzata o pessimistica della realtà, che considera che esista una forza esterna che determina la realtà solo in due opzioni. Ma Dio non gioca a dadi e nemmeno a scacchi. Una persona o un essere nasce con dentro di sé infinite informazioni che incorporano tutte le esperienze che le sue cellule hanno registrato nel corso di milioni di anni. L'ambiente in cui hanno vissuto quelle molecole che compongono le cellule, sia esso un ambiente calmo, di abbondanza e prosperità, oppure un ambiente tempestoso in un contesto di fame e di guerra ha creato un bagaglio utile all'essere per affrontare la vita. Se aveste la possibilità di studiare un individuo cresciuto da solo, senza contatti umani di alcun tipo, scoprireste che fin da piccolo mostrerà gli atteggiamenti di una persona buona e gli atteggiamenti di una persona cattiva, poiché nelle sue cellule risiede l'informazione che essere buoni aiuta nell'evoluzione grazie alla condivisione, all'aiuto degli altri, della famiglia, degli amici, poiché nella nostra evoluzione siamo andati oltre con il sostegno e con l'amore. E quell'individuo invece denoterà un cattivo comportamento in situazioni che generano sfiducia, un momento in cui le cellule reagiranno ai ricordi di traumi, di guerra, di fame, di sopravvivenza, attivando un senso di difesa per mantenere l'integrità del corpo. Entrambi i meccanismi coesistono in un unico essere. Sono le circostanze ambientali che fanno risvegliare l'uno o l'altro attributo. In altre parole, la società non ordina né disarmonizza, ma propone piuttosto un ambiente in cui ogni individuo risveglia le proprie potenzialità. Nelle stesse circostanze di guerra, due fratelli cresciuti nello stesso ambiente familiare e sociale possono prendere strade totalmente diverse e uno diventare un soldato e l'altro un pacifista. L'ambiente cambia e attiva le potenzialità interne che non determinano se siete buoni o cattivi, ma piuttosto mostrano se siete coerenti o incoerenti con il vostro essere. L'essere umano non è né buono né cattivo, né la società lo rende peggiore. La società è un'estensione dell'umanità, non un luogo abitato dagli esseri umani. Tutti fanno la società e tutti hanno atteggiamenti buoni e cattivi nella vita. È solo che quelli cattivi sono sempre più evidenti. Questo accade perché nella vita il male ha molto più successo del bene. E il motivo è semplice. Il male non nega la materia, se ne serve, mentre il bene solitamente vive di utopie e aspettative. Quando vivete di sogni e di immaginazione, ma non vi sporcate mai le mani, quel sogno non diventerà mai realtà. Quelli bravi sono per la maggior parte sognatori, ma poco attivi. Sono critici, ma quasi mai responsabili. I cattivi sanno che se non affrontano la questione non avranno risorse. Non vivono di illusioni e usano la vita per ottenere benefici per se stessi. Per questo motivo, nella terza dimensione, si vede più successo in ciò che definiamo malvagio rispetto a ciò che definiamo come buono. Mentre le persone buone aspettano un salvatore, un extraterrestre, la quinta dimensione, i maestri o chiunque altro li salvi perché cercano di tornare in un mondo migliore idealista, la stragrande maggioranza delle persone umane che vivono delle loro ombre lavorano, si applicano, manifestano senza sosta. Quelli che dicono di essere brave persone spesso parlano e sognano, ma non agiscono. Quasi tutte le persone spirituali tendono a stare alla larga dai conflitti per non entrare nella lotta o nella dualità del bene e del male. Ma l'unica soluzione è agire per risolvere i problemi senza cercare colpe. Come nella loro etimologia, il bene cerca un nemico e il male cerca di cambiare le regole del gioco. Così, quando diventate un rivoluzionario della luce o del bene, in realtà siete il male, perché state cambiando la moralità e la normalità della vita delle persone e della società. Il bene ci ricorda l'importanza di unirci per proteggere e migliorare noi stessi. Il male ci ricorda che non dovrebbe essere fatto sempre allo stesso modo e che dobbiamo cambiare costantemente i nostri valori. Qui sta l'unità di questa potente dualità. Allora, come possiamo giudicare il bene o il male che qualcuno fa? Qual è il parametro sociale corretto per misurarlo? Non esiste un libro o un insegnamento su questo pianeta che possa mostrarvi quello che è bene e quello che è male in ogni circostanza. Ci sono delle domande che potete porvi per comprendere se il vostro comportamento è dalla parte del bene e dell'armonia universale. La domanda del corpo sarebbe: quello che faccio va contro la vita degli altri esseri viventi? La domanda dell'anima sarebbe: quello che faccio danneggia l'integrità emotiva di un'altra persona? E la domanda dello spirito sarebbe: quello che faccio opprime la libera espressione di pensiero e di parola del prossimo? E la domanda del creatore sarebbe: quello che faccio minaccia i risultati individuali e le manifestazioni degli altri? Se la risposta a una di queste sì, significa che siete fuori armonia. Quindi, la moralità è ciò che ci costituisce qui e ora per vivere in armonia e che fluisce e si modifica man mano che il nostro qui e ora cambia. Ricordate che sia il bene che il male sono necessari l'un l'altro, perché il male è colui che viene a ricordare al bene che deve cambiare. Il bene viene a ricordare al male che è necessario trovare l'armonia nella trasformazione. Per questo la moralità non ha alcuna rilevanza esistenziale, ma la vostra umanità ha una rilevanza esistenziale. Se la vostra umanità fosse viva e attiva in ogni momento della vostra vita, non sarebbe necessario che qualcuno vi dicesse di comportarvi in questo o in quel modo. È solo perché le persone non sono riuscite a mantenere alta la propria umanità che la società ha cercato di risolverla con la moralità. Ma sebbene tutte le persone abbiano ricevuto ogni tipo di morale che avrebbero dovuto, non siamo stati in grado di creare un mondo armonioso. Se la vostra umanità fosse pienamente sviluppata, non avreste bisogno della moralità, stareste bene così come siete. Per stimolare questa umanità, dovremmo stabilire tre principi fondamentali. Uno è la passione assoluta verso la fonte della creazione. Gli altri due fondamenti sono la compassione per tutta la vita intorno a voi e il distacco verso voi stessi. Se mantenete queste tre cose, la vostra umanità sarà sempre attiva. Altrimenti la vostra umanità verrà spenta e dovrete fingere di essere un falso essere umano con una morale. Oltre alla spiritualità, anche la scienza moderna ci ha dimostrato, al di là di ogni dubbio, che tutto nell'esistenza è un'unica energia che si manifesta in milioni di forme. In altre parole, io e voi siamo la stessa energia. Supponiamo per un momento che abbiate sperimentato dentro di voi che tutte le persone che avete intorno sono effettivamente una parte di voi. Non nel pensiero, ma in un'esperienza reale, proprio come sperimentate le 10 dita delle mani. Se ciò accadesse, pensate che qualcuno dovrebbe insegnarvi la moralità e l'etica? Qualcuno dovrebbe dirvi di non fare del male ad un altro, di non uccidere, di non tradire, di non derubare? Sicuramente la risposta è no. E la spiritualità è proprio questo. Significa che state iniziando a sperimentare ciò che è oltre il fisico. La spiritualità non è un codice morale, ma significa vedere tutto come uno nella vostra esperienza. L'intero processo spirituale consiste nell'evolversi oltre la percezione sensoriale, in modo da poter sperimentare l'esistenza come una. Se sperimentaste tutte le persone come parte di voi, nessuno dovrebbe insegnarvi l'etica e nessuno dovrebbe imporvi dei concetti morali. Sareste semplicemente incapaci di fare qualcosa di dannoso. Quindi liberatevi dalla perenne lotta tra il bene e il male. Lanciatevi in una costante trasformazione equilibrata per trovare la vostra armonia e quella di tutte le persone intorno a voi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande, risvegliopodcast@gmail.com. Io come sempre vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.